Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
In questa Eucaristia facciamo memoria di un beato, Angelo da Purci, agostiniano sacerdote, che si distinse proprio per il suo zelo per Gesù e anche l'amore per Sant'Agostino. E preghiamo poi per questi bambini che stanno preparandosi la comunione e la confessione in modo speciale. E questa Eucaristia ci aiuti anche noi più grandi a rivivere l'esperienza di amicizia, di sequela con Gesù, a rivedere le cose che pensiamo scontate e a dare vita a tutta la nostra fede. Chiediamo umilmente perdono per i nostri peccati.
Che devi fare, perché è una cosa bella fare una novena, ma se tu ti angosci
e perdi la grazia di Dio, perché ti angosci e perdi la grazia, perché non hai fatto quella, o non ti sei lavato le mani prima come facevo, e perdi la grazia di Dio. Quindi che cosa ci vuole dire il Signore? Che c'è un modo di osservare la legge che non è religioso, non porta alla fede. C'è un modo invece di vivere la legge che porta alla fede, che è quella proprio della fede, perché dalla legge dobbiamo passare allo spirito, no? La legge si apre allo spirito, la lettera uccide, lo spirito dà vita. La lettera uccide. Che significa che la lettera uccide? Significa che se ti preoccupi soprattutto di eseguire un ordine, non incontrerai mai Gesù vivo. Sarai sempre uno schiavo che ritorna nella paura. Perché? Dice San Paolo che la legge ti ricorda che sei schiavo. La legge ti ricorda che sei schiavo, perché se tu dici, se un figlio impara a amare il papà o la mamma solamente attraverso il diaframma della legge, cioè se la legge, il passaggio per amare il padre e la madre, devi amare tua madre, e questo figlio diventa complessato. Devi amare tuo padre, questo figlio diventa complessato. Sì, forse ha timore, ma non è il timore di Dio. Dio non vuole che abbiamo paura di lui. Dio non vuole che noi abbiamo paura di lui. Quindi cosa vuol dire il Signore? Che noi dobbiamo, ma poi voi i genitori lo sanno tutti, che è il contrario in realtà. Il figlio incomincia ad amare, cioè incomincia a capire che bisogna mangiare in una certa maniera, che bisogna fare il sacrificio dello studio, che bisogna osservare la legge, ma lo comprende perché si sente amato nello spirito e dopo rispetta, e quindi rispetta la legge. La legge si può vivere quando la vivi da dentro con lo Spirito Santo. Così anche la vita matrimoniale, così anche la castità. Un conto è la continenza, un conto è la castità. Se uno si preoccupa di non fare certi peccati e non vive con amore il suo rapporto con la sposa, con lo sposo, farà sempre più peccati. Sempre di più. È lo Spirito che ti rende libero. È lo Spirito che ti porta a vivere tutte quelle leggi con libertà. Con libertà. Per questo Gesù, guardando come vivevano i suoi contemporanei la religione, poverino, si è preoccupato, ha detto: ma questi sono angosciati, non sono liberi, non sono liberi, fanno un sacco di prostrazioni ma non sono liberi, cioè non hanno il cuore libero, non si sentono amati dal Padre. E così anche noi dentro i nostri templi a volte facciamo un sacco di cose ma non ci sentiamo amati dal Padre, siamo ancora timorosi. Abbiamo un Dio che ci mette paura, e per questo gli offriamo tante cose, gli offriamo incenso, gli offriamo sacrifici, gli offriamo tutto a Dio, ma glielo offriamo perché abbiamo un po' paura di Dio, perché si plachi. Invece il Nuovo Testamento, Gesù ci parla del Padre in maniera diversa, ci dice che tutti quelli comandamenti lì si riassumono in due comandamenti: ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima. Quindi Dio amalo con tutto te stesso, con il tuo sangue, con la tua intelligenza, con le tue mani, con tutto te stesso, tutto. E ama il prossimo tuo come te stesso. Quindi la novità sta che lui mette insieme due leggi, le mette insieme e dice che è un unico comandamento. È un unico comandamento, amare Dio con tutto il cuore, in modo che questo amore non diventi un amore solamente spirituale, cioè un amore lontano dalla terra, ma un amore che diventa vero perché tu dopo quell'amore lì lo trovi nei poveri, cioè lo vivi nelle persone più semplici, riesci a... E dice Sant'Agostino che l'amore verso Dio, che è il primo comandamento, che richiede, ha la precedenza su tutto, l'amore verso Dio ha la precedenza su tutto, ma nell'attuazione viene superato, diciamo, nell'attuazione concretamente il primo comandamento è l'altro, cioè il primo per importanza è l'amore verso Dio. Ma l'amore verso Dio si invera, diventa vero. La prova del 9 è l'amore che hai verso le persone che ti vivono accanto, le persone che tu conosci. E questo è semplice, no? Lo capiamo anche noi. Che è una bugia dire amo Dio, non amo tua moglie e tuo marito. Non amare la persona con cui stai a contatto tutti i giorni. Quindi è una menzogna dire che io amo Dio. Ma che amo Dio? che ti comporti come... Non ami Dio. E quindi Dio, che tu dici amo con tutto il cuore, ho fatto tutte le preghiere, ho letto tutti i salmi, ma se tu non hai uno sguardo compassionevole verso chi ti sta accanto, allora quella religione lì, tutta quella religione che tu hai sviluppato nella tua vita, è una religione che non viene verificata lì nella vita. Quindi il Signore, chi guardava il Signore si stupiva, perché il Signore è una persona vera. Cioè il Signore amava Dio e amava i fratelli nella stessa maniera. E che Dio andava amato con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutto lo spirito, le persone lo vedevano da come lui amava i poveri. Cioè quando andavano da lui, perché tutte quelle persone, perché c'erano 5.000 persone, non avevano pane, non avevano pesci, e lui non è che li manda a casa, quindi li ama da Dio. Sfamateli voi, dice, sfamiamoli. Quello è l'amore di Dio, capite? Oggi, in questo deserto in cui viviamo, come fa una persona che non crede, come fa a conoscere Dio? In questo deserto della nostra città, come si fa a conoscere Dio? Gli potete dire leggere il libro del Deuteronomio? È pesante anche per me. Il libro Levitico è pesante. Gli puoi dire vai a messa tutte le domeniche? Sì, ma è pesante per uno che non sa più niente. Ormai siamo nel paganesimo pieno, siamo in una città pagana, ma in un continente pagano. Non, cioè, grazie a Dio siamo tornati indietro ed è molto più facile essere cristiani ora. Non c'è più la preoccupazione di dire quanti siamo in parrocchia, il 10% che va in messa. Questo è ancora stupidaggine, ma che ce ne importa di questo? Ma pensiamo una cosa, siamo in una terra pagana, sì. Allora, come si fa a incontrare il Signore? Quelli, ma da come voi vi accogliete, come vi amate, da come noi ci amiamo. Allora, se mettete caso che entra una persona qui dentro e dice, ma che cos'è questo? Che stanno a fare questi qua? Che stanno dicendo? E poi quando usciamo? Sabato scorso sono venuti degli amici delle Marche a trovarmi. Poi io mi sono messo lì a conversare e non sono uscito più. Loro hanno incontrato un po' di fratelli che stavano qui a celebrare la messa. Sono rimasti colpiti, dei nuovi bambini celebravano la messa insieme con noi. E si sono lasciati trasportare da queste famiglie, ma non li conoscevano. E la sera io mi telefono e dico, guardate, abbiamo vissuto un giorno indimenticabile. Perché abbiamo incontrato delle persone vere. Abbiamo incontrato Gesù, cioè quello che abbiamo detto nella messa l'hanno incontrato poi, perché l'hanno invitato queste persone nelle loro famiglie. E come fa una persona che non crede a credere oggi? Se incontra te, che con la tua vita lo ami, gli apri il cuore, non lo condanni, gli fai capire che l'amore di Dio in te è tanto grande, ma anche per lui può essere così grande. Così in questo deserto della nostra città Dio ci sta aprendo migliaia di possibilità, ma sono legate alla tua vita, al fatto che tu ami, al fatto che tu desideri incontrare gli altri. Dio ti dice, credi a quello che ti ho dato, vai incontro alle persone, apri il cuore, apri il cuore a tutti. Non avete paura, io sono in mezzo a te, sono in mezzo a voi. E allora Gesù semplifica tutto, capite? L'amore di Dio, ma certo, prima di tutte le cose, ma anche l'amore verso i fratelli. E alla fine Gesù ti dà una cosa, nel Vangelo di Giovanni fa proprio la sintesi nel Nuovo Testamento, amare Dio con tutto il cuore, ma dice, alla fine dice, amatevi gli uni gli altri non più come se stessi, ma come io ho amato voi. Allora, sì, allora con le persone che non conosci, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Provate a pensare come vi sta amando Gesù. Come io ho amato voi, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E lui non si è arrabbiato, lui ha avuto pazienza con me. Quante volte l'ho tradito al Signore? Quante volte avete tradito il Signore? E non si è arrabbiato il Signore, sta lì, ha pazienza, come lui ha amato voi, come lui ci ha amato. Amatevi, quindi, gli uni gli altri come io ho amato voi.
la religione è qui. Allora, nella mia famiglia, ma dovunque, nella mia famiglia, dappertutto, come io ho amato voi. E quindi è una benedizione, capite, che ci sia anche questo deserto in questo momento. Non ci deve far paura che la città è diventata un deserto, ma dobbiamo lavorare molto, perché questo è il momento dell'evangelizzazione, questo è un grande campo, una grande vigna, bisogna lavorare molto, con semplicità, tutti possono lavorare. Allora questa messa ci sta preparando poi alla messa che viviamo durante il giorno, e questa messa toglie anche tutte le paure, no? Che devo fare per piacere a Dio? Che devi fare per piacere a Dio? Ma se voi interrogate il vostro cuore adesso, che devo fare per piacere a Dio? Sulla scorta di quello che abbiamo detto, che devo fare per piacere a Dio? Amatevi gli uni gli altri come io ho amato. Ma non il Signore non c'ha bisogno di altre cose? Non ha bisogno di niente. Che devo fare per piacere a Dio? Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Vivere come ha vissuto lui. E allora chiediamo al Signore che, cominciando da noi adulti, ci semplifichi la testa e il cuore e ci aiuti ad avere fiducia nel suo Santo Spirito. E così anche impariamo dalla semplicità, anche dalla grazia che hanno i bambini. Dalla grazia che hanno i bambini, dall'innocenza anche che hanno, anche la nostra fede, modelliamola su quella dei bambini, perché è sulla fede di un bambino, sul modello di un bambino, che anche se non diventerete come questo bambino, non entrerete nel regno dei cieli. Rivolgiamo a Dio Padre le nostre invocazioni, nella certezza che Egli darà tutte le cose buone, necessarie ai Suoi figli. Preghiamo insieme e diciamo: Padre buono, ascoltaci.
Padre buono, ascoltaci.
E il Papa Francesco, che tanto amano i ragazzi, specialmente chi soffre nel mondo ogni violenza, per colpa del diavolo, per questo ti preghiamo.
Padre buono,
per il nostro arcivescovo Angelo, che al primo posto con entusiasmo mette sempre il catechismo e l'oratorio, dicendo che se potesse starebbe sempre con noi, per questo ci preghiamo.
Per il nostro rettore padre Massimo, che per noi vuol dire amico, sempre più Gesù, felice e simpatico in mezzo a noi. Ti preghiamo.
Padre buono, ascoltaci.
Per il nostro amico Mattia, che martedì festeggerà il suo compleanno, e per tutti quelli che compiono gli anni in questa settimana, ti ringraziamo Gesù per il dono della vita e della loro amicizia. Per questo ti preghiamo.
Padre buono, ascoltaci.
Per tutte le persone che soffrono, sia fisicamente che spiritualmente, per questo ti preghiamo.
Padre buono, ascoltaci.
Per noi che abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, perché siamo trasmessi del suo amore con tutti, per questo ti preghiamo.
Padre buono, ascoltaci.
Per mio nome Edoardo, perché dal cielo ci protegga e ci guidi nel cammino verso Gesù, per questo ti preghiamo.
Padre buono, ascoltaci.
Per i papà che sono lontani, che presto tornino a Milano, per questo ti preghiamo.
Padre buono, ascoltaci.
Ti ringrazio, Signore, per la nostra amicizia e ti prego di aiutarci a rimanere uniti a te per sempre. Per questo ti preghiamo.
Padre buono, ascoltaci.
Vogliamo pregare per il nostro amico di catechismo Simone. Ti ringraziamo, Gesù, per aver ascoltato le nostre preghiere, perché dopo 40 giorni di coma e tanti mesi in ospedale, Simone tornerà presto tra noi. Per questo ti preghiamo.
Padre
Lui accompagnata ogni giorno, per questo ti preghiamo.
Padre buono, ascoltaci.
Per il mio papà che è in cielo con te, Gesù, e per tutte le persone che sono in paradiso, affinché proteggano sempre i loro cari durante tutti i momenti della giornata, proprio come il mio papà fa con me, per questo ti preghiamo.
Padre buono,
cielo con Gesù, posso aiutare tutti i bambini che hanno bisogno, come sta aiutando me, per questo ti preghiamo.
Padre,
per la defunta Maria ti preghiamo.
Padre,
per tutte le nostre situazioni anche che portate nel cuore, perché le offriamo qui sull'altare insieme alla preghiera anche di questi bambini, preghiamo.
Padre,
siete cambiati un po'? Sentite qualcosa dentro? Sì, dopo la comunione si sente. Siamo cambiati. Quello che è accaduto qui è accaduto anche. Quello che è accaduto qui è accaduto con loro. Con loro è molto semplice. Noi siamo più duri. Ma quello che è accaduto sull'altare è accaduto sulla tua vita. Il tuo cuore è l'altare. Allora, adesso incomincia l'Eucaristia, quella vera, quella del giorno. Questa è vera, però è sacramento di una realtà che è la carità. L'Eucaristia è la realtà della carità, la res. È la realtà. Allora, questo è il sacramento, ok? L'abbiamo celebrato tutti? Sì. È il sacramento, che significa segno visibile, efficace, segno visibile, abbiamo visto? Caspita. Efficace significa che ha realizzato qualcosa, è segno di una realtà che è la res eucaristica. Qual è? La carità. La realtà di tutto quello che abbiamo fatto è la carità. La realtà di tutto quello che abbiamo fatto, canti, tutto, è la carità. Ora inizia la messa della nostra vita. Andiamo a casa e celebriamo l'Eucaristia. Come? Con la realtà che abbiamo portato dietro, la carità. Continua la messa, veramente. E non fate come qualche volta si sente dire: no, io vado a fare un servizio in chiesa, pulisco la chiesa, suono l'organo, faccio tante cose, ma mica sono matto, mica faccio quello che dice il sacerdote, ma mica ci credo così veramente fino in fondo. Cioè non facciamo così, capite? Non andiamo a casa dicendo: oh, mi sono tolto questa messa, adesso posso fare quello che voglio. E no, è la messa, comincia adesso. Adesso tu ti devi incuriosire e dire: voglio portare Gesù dentro questa casa, dentro questa mia situazione, voglio veramente vivere l'Eucaristia. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Fate questo in memoria di me. E allora chi ti incontra dice: ma questo è Gesù, ma guarda che volto che c'ha. Non si è arrabbiato per niente, gli ho fatto un dispetto adesso. Ma guarda che pazienza, guarda che allegria nei suoi occhi, guarda come si amano queste persone. Preghiamo. Per i meriti del Beato Angelo che nell'assemblea dei tuoi figli come ministro di Cristo presiedette alla mensa del pane di vita, dono Padre alla tua Chiesa la fortezza e la perseveranza, e fa che attenda orante e vigile tra le insidie del mondo la venuta di Cristo per entrare nell'eterno convito con Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Chi vive esso,
chi vive esso, chi vive esso.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
andiamo in pace. Ringraziamo Maria cantando della guerra che sorge più bella, numero 46.
La gloria.